Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per un avvenimento molto importante. All'inizio di questo nuovo anno abbiamo il privilegio di introdurre quest'oggi la prima puntata di una nuova rubrica ideata e condotta da Marianna Gliottoni. Salutiamo, ciao Marianna, buongiorno.
Ciao Federico, buongiorno a tutti.
Ben unita a Radio Arte.
È un piacere.
E la rubrica si chiama Patrimoni a Palazzo, racconti di opere e di collezioni dai musei italiani. Come abbiamo detto, questa è la prima puntata e Marianna già un graditissimo e prestigioso ospite. In cui è il nostro privilegio magari chiedere a Marianna un po' il concept di questa rubrica. Marianna, vuoi darci qualche indicazione?
Certo Federico, allora Patrimoni a Palazzo, come tu hai introdotto il titolo della rubrica, è una rubrica intorno alla museologia, però in particolare alle collezioni dei musei italiani, e ogni puntata ha al proprio centro, ha come protagonisti le voci dei direttori o dei curatori dei musei, con l'obiettivo di dare vita a una serie di racconti immersivi sul collezionismo, però verso l'istituzione museale.
Questo diciamo che fa parte un po' anche della tua linea professionale. Ricordiamo appunto che Marianna Gliottoni è curatrice, docente, studiosa dei fenomeni dell'economia, del mercato, dell'arte e del collezionismo, vero Marianna?
Sì, in realtà tutto quello che riguarda il mio lavoro è fortemente indirizzato verso la gestione delle collezioni private o istituzionali, però con un taglio molto spesso che è prettamente economico, perché poi in realtà mi occupo proprio di economia, per cui il collezionismo è visto secondo quel punto di vista. In questa rubrica però in particolare diamo un po' di risalto in più al collezionismo inteso dal punto di vista della museologia.
E questo direi che nell'ambito del contemporaneo è senz'altro una novità. Il patrimonio italiano è tra i maggiori, se non il maggiore patrimonio d'arte del mondo. Occuparsi di contemporaneo diventa quasi una esclusività. Per cui, Marianna, noi ti ringraziamo per questa splendida
puntata.
Grazie a voi. Siamo veramente ansiosi di incontrare il primo ospite. Prego.
Grazie. Diamo il benvenuto a Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna. Buongiorno, direttore.
Buongiorno, Marianna. Buongiorno, Federico e tutti i ascoltatori.
Buongiorno Lorenzo e benvenuto su Radio Arte.
E io inizierei un po' dalle origini, ovvero quando e con quale nucleo di opere è iniziata la collezione, la storia della collezione del Museo Mambo?
Grazie intanto Marianna per questo invito, mi fa molto piacere anche inaugurare questa interessantissima trasmissione, per cui complimenti anche.
Grazie a te.
Sì, il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, è un museo civico, è una raccolta quindi che appartiene alla collettività, è un museo pubblico, un museo che descrive un po' l'identità anche storica e collezionistica di una città che è appunto Bologna, di un territorio, diciamo, quello emiliano-romagnolo. Il Mambo con questo nome e nell'attuale sede dell'ex Forno del Pane è attivo dal 2007, ma il Mambo non è altro che il nuovo nome della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, uno dei musei pubblici dedicati all'arte moderna e contemporanea più antichi d'Italia, forse il primo ad essere ospitato in un edificio costruito apposta per essere un museo di arte moderna e contemporanea da Leone Pancalli, inaugurato simbolicamente il 1° di maggio del 1975 in zona fiera. La collezione che su cui si fonda, diciamo, questa istituzione è appunto una raccolta civica, una raccolta che mette insieme i beni di proprietà del comune di Bologna, appunto accumulati, diciamo, storicamente attraverso acquisizioni, attraverso donazioni, attraverso lasciti testamentari. Quindi una collezione, come spesso accade per i musei pubblici, per i musei delle grandi città, che è una collezione molto disomogenea, se vogliamo, multiforme, e che però rispecchia fedelmente la storia di un territorio, il suo patrimonio, gli interlocutori con cui il comune, le amministrazioni civiche hanno lavorato nella storia. E questa raccolta in particolare è una raccolta che, diciamo, ha una prima sua esposizione, quasi possiamo chiamarlo, Marianna, un protomuseo, in una sede molto particolare, che è ancora oggi una sede espositiva a Bologna, che è Villa delle Rose. Villa delle Rose è una bellissima villa che sta al centro di un parco urbano nel quartiere Saragozza a Bologna, un bellissimo quartiere ai piedi, diciamo, della collina, dei famosi colli bolognesi, e al centro di questo parco pubblico sorge questa villa che è stata donata al Comune di Bologna all'inizio del secolo scorso, intorno agli anni 20, per ospitare proprio queste collezioni pubbliche di arte. Allora si parlava di arte moderna, e questo è stato un po', diciamo, un gesto all'avanguardia che questa contessa Nerina Armandia Vogli fece proprio per agevolare l'accesso al pubblico di una collezione che era sì patrimonio della collettività, ma non era visibile, non era in nessun modo percepibile, mediabile al pubblico. E quindi in questa Villa delle Rose fu realizzato proprio un museo, se vogliamo, quasi un unicum per quell'epoca in Italia, in cui alle pareti erano esposte quasi per la prima volta opere di artisti viventi, di artisti contemporanei a quell'epoca. E alla stregua, insomma, di questa sperimentazione, poi si sono succedute la creazione delle collezioni, appunto, di arte moderna e contemporanea del Comune, che sono state incrementate in seguito, diciamo, a questa prima iniziativa, con molti lasciti testamentari, molte donazioni da parte di collezionisti, ma da parte anche degli stessi artisti, diciamo, del territorio, fino ad arrivare, appunto, negli anni 70 a una sintesi con il percorso della collezione permanente della prima sede, diciamo, della Galleria dell'Arte Moderna di Bologna.
E attualmente la collezione del Mambo, da quante opere è formata, da quanti pezzi è formato il vostro patrimonio, ed è tendenzialmente si concentra su particolari linguaggi artistici, particolari nuclei?
Assolutamente, è molto complicato dare un numero preciso, perché il Mambo fa parte di un'istituzione che si chiama Istituzione Bologna Musei, che è un network di 14 musei che vanno dal Museo Archeologico al Museo Medievale, al Museo della Musica, al Museo del Patrimonio Industriale, fino ad arrivare, appunto, all'arte contemporanea. E il nostro patrimonio, essendo appunto un patrimonio pubblico, un bene inalienabile della collettività, è un patrimonio che è considerato insieme al patrimonio di questi altri musei. Però le collezioni del Mambo sono collezioni di opere che in realtà non si limitano all'ultimo secolo, diciamo, non si limitano a partire dal 1900, ma sono anche collezioni che comprendono opere dell'Ottocento, opere del Settecento. In questo caso, quindi, il numero delle opere diventa un numero decisamente considerevole. Se ci limitiamo, diciamo, alla parte di arte moderna e contemporanea, prendendo, insomma, diciamo, un periodo che va dal 1900 in poi, siamo all'incirca, includendo la grafica, più di 4.000 opere, 5.000 opere. E ovviamente solo una piccola parte di queste opere è fruibile al pubblico in maniera diretta, quindi, diciamo, nelle sale dedicate al percorso della collezione permanente, ma tutte le opere sono comunque fruibili attraverso i siti internet che sono a disposizione del pubblico, e ovviamente sono a disposizione per prestiti, mostre. Abbiamo un'intensissima attività di scambio di opere e di prestiti per mostre con i musei di tutto il mondo. La seconda parte della tua domanda era relativa a nuclei collezionistici. Ovviamente sì, come cercavo un po' di raffigurare nella prima parte, insomma, di questa chiacchierata, essendo questa una collezione che fa riferimento a un comune, quindi neanche a un'unica persona o un'unica istituzione, ma addirittura alla collettività, questa è una collezione che sicuramente ha nelle sue vicissitudini costitutive una storia disomogenea. Quindi ci sono artisti che sono molto rappresentati con grosse donazioni, pensiamo a Virginio Guidi, o addirittura ovviamente al grande Giorgio Morandi, il cui lascito testamentario dell'ultima sorella ha costituito addirittura un intero museo, il Museo Morandi, che in grossa parte è appunto derivato da questa donazione, oppure ci sono delle opere che derivano da campagne di acquisizione che sono state fatte da importanti storici dell'arte come Francesco Arcangeli, oppure da direttori dell'istituzione precedenti che hanno avuto occasione di poter acquisire delle opere con dei fondi appunto dedicati alle acquisizioni. Ad esempio, Arcangeli era noto comprare molte opere anche alla Biennale di Venezia, e quindi la collezione di arte, soprattutto italiana, di arte cinetica o comunque di informale, sono state collezioni costituite grazie alla lungimiranza di personaggi come Arcangeli o come altri che si sono succeduti nella storia. Certamente questo tipo di collezionismo, questo tipo di approccio anche alla costituzione di un nucleo di collezione è inevitabilmente un approccio che porta, appunto, come dicevo prima, a una impossibilità, diciamo, di coerenza totale rispetto a quello che possiamo chiamare il canone della storia dell'arte. È molto difficile mettere insieme un nucleo di opere con le quali cercare, diciamo, di descrivere la storia dell'arte italiana, ad esempio dagli anni 50 in poi, quando appunto una collezione procede con questo tipo di approccio. Quello che è più coerente pensare di fare, anche di restituire al pubblico, è proprio questa idea che questa collezione, come molte delle collezioni dei musei pubblici, segua invece le vicissitudini di un determinato luogo, e che quindi questa collezione sia in grado non tanto di raccontare la storia dell'arte in Italia in modo assoluto e generale, ma che sia in grado di raccontare Bologna, che sia in grado di raccontare questa istituzione, che sia in grado di raccontare i fatti più importanti che hanno portato a mettere insieme quelle opere e a chiedere a quelle opere di raccontare questa storia così affascinante e vincente.
Tra l'altro, voi attualmente avete una bellissima mostra sulla tecnica dell'acquaforte di Giorgio Morandi, che, diciamo, forse è stato uno degli artisti non solo italiani, ma più prolifici con la grafica d'arte, ed è particolare che una tecnica come la grafica poi conviva con anche le opere più contemporanee. Non è molto, insomma, usuale trovarlo sempre, no? Perché a volte le tecniche grafiche sono considerate un po' anche una produzione secondaria, invece porla in un museo, valorizzarla, è una cosa, credo, molto importante.
Ti ringrazio per aver posto l'accento su questa mostra, appunto, che è una mostra dedicata a cura di Lorenza Selleri, che è una delle curatrici del museo Morandi. Questa è una delle mostre che fa parte di questo ciclo che si intitola Recollecting, quindi ricollezionare, con l'idea che si cerca di dare un po' l'impronta, come se ci si volesse riappropriare di questa collezione. Come tutti sappiamo, il momento che stiamo vivendo è un momento in cui gli spostamenti sono più difficili e il pubblico di riferimento dell'istituzione attualmente è un pubblico di prossimità, è un pubblico del territorio. Il turismo in questa fase è un turismo più legato alla regione, magari, o persone che in qualche modo nel museo magari ci sono già state, ma che noi abbiamo il compito di rinvogliare a tornare al museo, a riappropriarsi degli spazi della propria città e anche delle collezioni del proprio territorio con contenuti nuovi. Come dicevo prima, solo una minima parte della collezione è fruibile direttamente dal pubblico, quindi questo è un momento in cui ancora di più è utile, interessante e giusto, a mio parere, tirare fuori delle opere dai magazzini, far vedere delle opere che non si vedono da tanto tempo o che non si sono mai viste, proporre degli accostamenti nuovi anche tra opere. E da questo nasce proprio questo ciclo di mostre che abbiamo iniziato l'anno scorso col titolo Recollecting, proprio con l'idea di riappropriarsi di pezzi della collezione, opere che non si vedevano da tanto tempo. Parte di questo ciclo sono state ovviamente anche delle mostre incentrate su aspetti particolari della produzione artistica di Giorgio Morandi. E siccome appunto pochi sanno che Giorgio Morandi è stato anche un importantissimo, uno dei più importanti incisori italiani, tant'è che lui insegnò incisione per 26 anni all'Accademia di Belle Arti di Bologna, non insegnò pittura, insegnò incisione e fu nominato nel 1932 per chiara fama professore di incisione all'Accademia di Belle Arti. E proprio a questa attività incisoria, con preziosi documenti che arrivano anche dall'Accademia, proprio i suoi registri in cui dava i voti ai suoi studenti, fino ovviamente a tantissime opere di grafica che sono patrimonio del museo, è stato realizzato questo focus, questa piccola mostra, proprio per offrire al pubblico la possibilità di apprezzare e conoscere meglio questo lato così importante nel percorso artistico di Morandi.
Che meraviglia! Riguardo l'ultimo anno avete anche ampliato la collezione, se sì, con quali opere? E vorrei chiederti in particolare se sono annate anche delle committenze dirette agli artisti, soprattutto gli artisti di nuova generazione, ovviamente.
Ecco, questa tua domanda mi dà la possibilità di aggiungere un elemento importante. Abbiamo parlato di come questa collezione multiforme, così come l'ho chiamata prima, sia costituita da nuclei di acquisizione, da importanti donazioni, da lasciti, da occasioni, insomma, che si sono sorte nella storia di questa istituzione, del comune stesso. Però una parte importantissima della collezione è relativa all'attività espositiva del museo, perché le mostre, pensare ai progetti espositivi è anche pensare a un accrescimento di questa collezione. Quindi uno degli input che i vari direttori hanno sempre avuto è stato quello di tenere traccia all'interno delle collezioni degli episodi espositivi che si sono succeduti nella storia del museo. Quindi molto spesso al termine di una mostra, non solo di mostre personali, ma anche di grosse collettive, alcune opere, magari prodotte apposta per quella mostra, sono poi entrate a far parte del museo. E questa è sicuramente una traccia, un percorso che si può delineare all'interno, insomma, delle collezioni, che è molto evidente anche semplicemente consultando il sito del museo, mambobologna.org, dove trovate proprio una pagina dedicata a tutte le opere della collezione, ed è evidente come queste seguano anche il percorso delle mostre che sono state ospitate negli spazi. E questa è una storia sicuramente che sta continuando, quindi anche le mostre che più direttamente ho seguito durante appunto il mio lavoro qui al Mambo hanno portato a un accrescimento delle collezioni, quindi è sempre rimasta una traccia, diciamo, di queste mostre all'interno della collezione, proprio con l'ottica di voler testimoniare anche il passaggio di questi eventi e di questi artisti. Una novità dell'ultimo anno, in ottica appunto dell'accrescimento della collezione, è stata il varo di un trust, il Trust per l'Arte Contemporanea a Bologna, che è un modello, diciamo, preso soprattutto in ambito anglosassone e americano, di sostegno alle attività del museo e di sostegno appunto alle acquisizioni possibili del museo. Il trust funziona come un grande meccanismo, insomma, per convogliare dei soldi pubblici e privati che arrivano da importanti sponsor, aziende, fondazioni, istituzioni, ma che possono essere anche in misura minore convogliati dai singoli donatori, dai visitatori. Un giorno potrà anche essere deciso dal consiglio di amministrazione di dedicare una quota degli ricavi da biglietti sul trust, e la somma che ogni anno si mette insieme grazie al trust per l'arte contemporanea è dedicata a diverse azioni, tra cui anche le acquisizioni per la collezione. E infatti già dall'anno scorso sono state acquistate tre opere grazie appunto al trust per l'arte contemporanea: delle foto di Elisetta Carmi, una importante scultura in bronzo di Luca Francesconi, che un artista che so Marianna conosce bene, e un video di Valentina Furian, che è una giovane artista italiana, un video che è stato prodotto proprio per una mostra al Mambo e che quindi, in quell'ottica di tenere traccia di quello che passa attraverso il museo, ci sembrava particolarmente significativo. Devo aggiungere, quindi il Trust continuerà nei prossimi anni in queste campagne di acquisizioni, presto appunto il comitato per le acquisizioni del Trust si riunirà per procedere con le acquisizioni per il nuovo anno, ma devo sottolineare di come un importante cambiamento di rotta, diciamo, sulle possibilità di acquisizione negli ultimi anni sia stato, e l'incremento della collezione sia stato dato dall'Italian Council, che sicuramente l'Italian Council e comunque diciamo dai bandi ministeriali che sono un importante asset di sviluppo per i musei pubblici e che hanno portato grandi soddisfazioni al Mambo e non solo. Infatti sono moltissime le opere, decine di opere che negli ultimi anni sono entrate a far parte della collezione grazie alla vincita appunto di questi bandi ministeriali che permettono produzione e acquisizione di opere.
Lorenzo, abbiamo parlato del rapporto, no, con i collezionisti, cioè tra una collezione di un museo e anche il rapporto, cioè il rapporto con i collezionisti privati, anche contemporanei. Però sul versante del collezionismo privato più contemporaneo si legge tendenzialmente una scelta di dare vita a fondazioni, no, più che donare, cioè almeno avviene più spesso che si decida di istituire una sede col proprio nome, con le proprie opere, con il proprio gusto, anziché poi scegliere di donare una parte, magari a un museo pubblico. Secondo te perché c'è questa tendenza in Italia? Non si dona tantissimo ai musei?
Ma io credo che questo è un discorso molto importante, quello che fai, perché sicuramente denota una caratteristica del sistema Italia. Io ho lavorato per tanti anni prima di venire a Bologna in una fondazione privata molto importante a Torino che si chiama Fondazione San Rettore Rebaudengo, quindi ho avuto la possibilità insomma di vivere e vedere dall'interno i meccanismi, diciamo che...
Chi più di te, quindi può rispondermi, no?
E mi sono fatto un po' questa idea, diciamo che all'interno, insomma, durante gli anni 90, anni in cui un po' si stava costruendo una nuova coscienza sull'istituzione museale e sull'istituzione di arte contemporanea, si stava un po' creando, diciamo, questa nuova coscienza di cosa potevano significare le istituzioni di arte contemporanea. Non dimentichiamo che il primo museo di arte contemporanea in Italia è il Castello di Rivoli nell'83-84, per cui è una storia abbastanza recente quella che stiamo raccontando. Negli anni 90 il dibattito su che cosa potevano significare i musei d'arte contemporanea, sia pubblici che privati, era quanto mai viva. E in quel momento era un momento in cui l'economia generale, soprattutto l'economia pubblica, poteva permettere ai musei pubblici italiani una certa libertà, una certa, diciamo, possibilità d'azione anche molto ampia. Insomma, ricordiamo tutti le mostre che i musei pubblici di arte contemporanea negli anni 90 riuscivano a fare con le sole proprie forze. E questa, diciamo, indipendenza data dalla disponibilità economica che c'era in quegli anni dei musei pubblici ha creato una certa diffidenza rispetto a un coinvolgimento del privato in queste imprese culturali, perché ci si poteva fare da soli e soprattutto si vedeva l'ingerenza, diciamo, di un privato all'interno delle attività di un museo pubblico come qualcosa da cui difendersi, da cui doversi guardare, insomma, con un certo qual sospetto. Non accettiamo troppi soldi dai privati perché poi appunto non siamo più liberi di compiere le scelte che vogliamo fare. Questo ha creato, diciamo, un po' una barriera tra i due mondi, no? Quello pubblico che era quello istituzionale, che non voleva assolutamente essere intaccato in nessun modo da queste sponsorizzazioni, e quello privato che diceva: a questo punto io mi faccio il mio museo dove posso fare quello che mi pare e posso dare visibilità alla mia collezione anche con degli input estremamente positivi, no? Quindi voglio condividere un bene che è mio con la collettività. Il museo pubblico non lo vuole perché sarebbe soggetto a chissà quali regole, chissà dove relegato, e quindi mi apro la mia fondazione. Questo in molti stati esteri non è successo, quando invece si è trovato un accordo, diciamo, tra le due parti, e tutti noi che frequentiamo i musei sappiamo come in grossi musei internazionali ci siano appunto intere ali dedicate a collezioni private che sono state interamente, diciamo, ospitate all'interno di importanti musei come Metropolitan, per citarne uno, o la Tate stessa. Questo nei musei italiani pubblici è molto difficile da trovare, proprio perché si creò questo shift, diciamo, tra i due mondi. Ora il panorama è completamente cambiato, diciamo, dalla caduta delle Torri Gemelle in poi il panorama è completamente cambiato, forse dalla crisi del 2007 in poi è completamente cambiato. I musei pubblici non godono più di quelle possibilità economiche che c'erano precedentemente, e gioco forza hanno dovuto scendere a patti con una situazione che imponeva dover guardare ai privati, alle sponsorizzazioni, alle sinergie come un nuovo modello produttivo. E questo però non è ancora riuscito a rinsaldare quella frattura che si era creata precedentemente, ed è quello il margine su cui in questo momento si sta lavorando, cercando di colmare questo gap che è assolutamente in questo modo, in questo momento, anacronistico e ingestibile. Quindi quello che si cerca di fare all'interno dei musei pubblici è proprio rinnovare una fiducia sulla sinergia, su modelli di lavoro pubblico-privato che in alcuni casi sono estremamente virtuosi ormai e cominciano a funzionare, e dal punto di vista privato cercare proprio di venire incontro anche a questo tipo di sinergie. Non dimentichiamoci che attualmente alcune grosse fondazioni private hanno delle possibilità economiche che molti musei pubblici, non tutti i musei pubblici, si sognano anche lontanamente. Quindi nel, diciamo, panorama istituzionale dell'arte adesso si è creato proprio, o dell'arte italiana si è creato proprio anche un solco tra le due parti.
Ci sono anche esempi di, insomma, di formule miste, no? Quindi c'è effettivamente forse questo avvicinamento che tu sottolineavi.
Io penso che sia completamente inevitabile in questo momento, per cui noi stessi, voglio dire, qui a Bologna abbiamo la mostra precedente, quella che inauguriamo in questi giorni, è stata una mostra che è stata concepita, portata avanti completamente insieme a un museo privato, che è appunto il MAST, questo museo per la fotografia, con il quale abbiamo lavorato, e all'interno della loro biennale di fotoindustria abbiamo ospitato una mostra che è stata curata tra il direttore artistico della biennale di fotoindustria del MAST e me, proprio nell'ottica di lavorare insieme, di offrire un contenuto alla collettività e al pubblico che fosse coerente con la mission del museo, ma anche e soprattutto con gli obiettivi di questo museo. La mostra attualmente, appunto in allestimento, che stiamo per aprire, di Italo Zuffi, è una mostra pensata e concepita in collaborazione con la Banca di Bologna, che avrà una parte di questa mostra nei propri spazi. Quindi diciamo che questi modelli di collaborazione sono ormai non solo accettati, ma assolutamente necessari per portare avanti dei progetti di ampie vedute che possano giocarsi la loro rispettabilità, il loro posizionamento in un settore in cui alcune grandi fondazioni private fanno delle mostre di respiro internazionale con dei budget faraonici che i musei pubblici assolutamente non possono vantare.
Lorenzo, ti ringrazio moltissimo della bellissima conversazione. Invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Arte a visitare. Salutiamo Lorenzo Balbi, direttore del Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna.
Grazie mille a voi per l'invito, è stato molto piacevole.
E noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Patrimoni a Palazzo.